Possiamo leggere da dove è stato stampato, sì, da dove inizia il testo.
Il buon pastore, Giovanni capitolo 9. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò, gli disse: «Tu credi nel figlio dell'uomo?» Egli rispose: «E chi è il Signore, perché io creda in lui?» Gli disse Gesù: «Lo hai visto, è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore», e si prostrò dinanzi a lui. Gesù allora disse: «È per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono, diventino ciechi». Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?» Gesù rispose loro: «Se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. In verità io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Il guardiano li apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei». Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me, sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho anche altre pecore che non provengono da questo recinto. Anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Sorse di nuovo dissenso tra i giudei per queste parole. Molti di loro dicevano: «È indemoniato ed è fuori di sé, perché state ad ascoltarlo?» Altri dicevano: «Queste parole non sono di un indemoniato. Può forse un demonio aprire gli occhi ai ciechi?»
Sembrava di avere vissuto a Bologna per un po' di anni, ma non so più girare. Ho girato 3 volte attorno a Piazza delle Unità, poi 4, poi sono tornato indietro, poi alla fine sono finito su. Alla fine ho detto: ma andiamo fino a Porticella, che forse è meglio, perché lì più o meno mi raccapezzo, e poi sono venuto verso il centro. Vabbè, mi spiace.
questo testo che è stato letto, diciamo che nella scelta fatta di cominciare dagli ultimi versetti del capitolo 9 esprime una profonda verità, cioè che i versetti ce li siamo inventati noi, no? Cioè Giovanni non sapeva che stava scrivendo il capitolo 10 del suo Vangelo, è morto senza saperlo, neanche sapeva che quello era il versetto 2, eh? Quindi fino al 1400 non esistevano i capitoli e non esistevano i versetti fino al 1500. Quindi Giovanni scriveva di seguito, cioè, no, è chiaro che sapeva quando finiva un racconto e quando ne cominciava uno nuovo, però per esempio questo è uno di quei casi in cui la divisione tra 9 e 10 è un pochino arbitraria. Perché hanno messo un 10 lì? Cioè, ve lo dico anche, ma si capisce, perché in 10 Gesù comincia a parlare del pastore. Sì, va bene, però se uno ci guarda, di per sé Gesù non è che si interrompe e riparte, continua a parlare. Dice qualche cosa ai farisei e qualche cosa che serve a concludere il racconto della guarigione del cieco, e poi continua a parlare. Il suo parlare non si spezza tra la fine di 9 e l'inizio di 10. Continua a parlare proponendo questa immagine, questa similitudine del pecore, del pastore. Poi dopo che l'ha detta, l'evangelista fa quella puntualizzazione: beh, disse questa similitudine, quelli non capirono che cosa erano le cose di cui parlava loro. E a questo punto Gesù attacca una spiegazione. Lo dico perché non è rilevante. Infatti vedete come gli ultimi versetti che sono stati letti, no? Gli ultimi versetti che sono stati letti dicono: sorse di nuovo dissenso tra i giudei per queste parole, molti di loro dicevano indemoniato e fuori di sé perché state ad ascoltarlo. Altri dicevano: queste parole non sono di un indemoniato, può forse un demonio aprire gli occhi ai ciechi? Perché questa? Ma perché è la continuazione esatta del racconto della guarigione del cieco nato, cioè questo tale che si è messo a parlare delle pecore del pastore è quello che ha guarito l'uomo cieco dalla nascita e poi si è alla fine trovato a discutere con i farisei spiegando loro il senso di quello che aveva fatto sul cieco e poi andando avanti con quest'altra storia. Alla fine dicono: questo è un pazzo, perché indemoniato qui vuol dire esattamente pazzo, sragiona. Qualcun altro dice: no, un pazzo, come fa uno a guarire? La pazzia non spiega chi è quest'uomo, questo è uno che ha aperto gli occhi a un cieco. Allora, una delle prime fondamentali chiavi per leggere questo testo è proprio ricordarsi che non si può separare la guarigione dell'uomo che era cieco dalla nascita e questo discorso del buon pastore. Perché l'evangelista non li ha separati, li ha proposti insieme e non c'è dubbio che Gesù stia continuando a riflettere sugli stessi avvenimenti. Io provo di dire che cosa scaturisce da questo fatto, da questa constatazione, provo di dire qualcosa che scaturisce dalla connessione inscindibile che c'è tra il racconto del cieco guarito e il successivo discorso del pastore. Scaturisce questa conseguenza: il rapporto che esiste tra il cieco e Gesù, luce del mondo, è il medesimo che si ritrova poi tra la pecora e il buon pastore. Gesù rilegge con l'immagine del pastore e della pecora la storia che lo ha legato all'uomo cieco che lui ha guarito, e anche specularmente la posizione dei farisei ciechi che credono di vedere, come dice il primo pezzettino del brano che abbiamo letto, la posizione dei farisei ciechi che però credono di vedere corrisponde a quella dei ladri e dei briganti e dei mercenari di cui parla Gesù mentre fa il discorso del pastore. Le figure negative, questi capi del popolo che sono dei capi indegni, sono appunto ripresi nel discorso con l'immagine dei ladri, dei briganti e dei mercenari. E allora possiamo ben dire che quello che nel discorso del buon pastore Gesù dice in modo complessivo a proposito delle pecore è avvenuto in modo puntuale a proposito del cieco nato. Qui si fa un discorso generale, si generalizza, ma se volete un episodio puntuale, bene, la storia del pastore e delle sue pecore è concretizzata in modo esemplare nella storia dell'uomo che era nato cieco. E appunto, ripeto anche l'altro aspetto, è evidente che nel discorso del pastore Gesù pronuncia una condanna sui farisei quali cattivi pastori. Il loro comportamento come cattivi pastori è risultato chiaro proprio se uno va a leggere come si sono comportati col cieco nato. Quindi intanto questo mi sembra un aspetto importante che non andrebbe mai dimenticato, questo rapporto profondo che c'è tra i due racconti. La liturgia stessa non ci aiuta tanto in questo perché ce li fa leggere sempre completamente staccati. Il racconto del cieco nato lo ascoltiamo in Quaresima, nell'anno A, no? La quarta domenica di Quaresima. E invece il discorso del buon pastore lo ascoltiamo nel tempo di Pasqua, la quarta domenica, sbriciolato, no? Nei vari anni, A, B, poi l'anno C si prende un pezzo che è già oltre il discorso in senso stretto. Proviamo di dire qualcosa adesso più specificamente su questo, comunque su questo discorso, non voglio mica negare che Gesù appunto sviluppi una riflessione specifica con delle immagini specifiche, non lo nego, però voglio dire non perdiamo di vista il contatto con la parte che precede. Che cosa dice Gesù in questo capitolo 10 di cui abbiamo letto appunto una gran parte? Ma anche qui vale la pena di lasciarci guidare da come è fatto proprio il racconto, il Vangelo, da come l'Evangelista ha disposto le cose, e l'Evangelista ha distinto tra la similitudine e la spiegazione. Anche noi allora facciamo così, no? Abbiamo una similitudine che occupa i primi 5 versetti, a cui segue una spiegazione piuttosto complessa in verità, che occupa i versetti da 7 fino a 18. Guardiamo prima questa similitudine allora. Com'è fatta questa similitudine? Qualcuno la potrebbe chiamare, è quasi una sorta di parabola, no? Un racconto figurato, paroimia, usiamo questa parola, è quella che si trova nel testo greco, una similitudine. Beh, la struttura di questa similitudine è molto espressiva, se la cogliamo per bene, perché io la riassumo così, poi dopo provo di riguardarla con voi. La struttura profonda di questa similitudine è fatta così. Entrare nel recinto. C'è un movimento da fuori a dentro. Entrare nel recinto. Ci mette due versetti per descrivere l'ingresso nel recinto. Poi dice, chi è entrato fa uscire. Questo è il versetto 3, dopo lo guardo. Poi c'è la descrizione del movimento di uscita dal recinto di quello che ci è entrato insieme alle pecore. Guardate che ridotta all'osso questo è il dinamismo, ma è molto interessante. Qui c'è già una questione fondamentale che cercherò di dire meglio per strada. Allora, c'è un tale che è fuori che va dentro, ma va dentro solo per tornare fuori lui con tutti quelli che lo seguono. Proviamo di guardarlo, lo riguardiamo un momento. qua c'è tutta un'ecclesiologia qui dietro. C'è un'ecclesiologia che non è fatta di steccati. Non esiste più il recinto, perché questo pastore non va per portare dentro pecore nel recinto, ma per far uscire quelle che sono dentro. Questo è. Non abbiamo mai pensato abbastanza, secondo me, questo aspetto. E non lo dico perché sono un papolatra, no? Che va dietro alle mode, Papa Francesco, uscire le periferie, l'ho sempre detto, potete chiedere a quelli che mi ascoltavano quando facevo l'omelia nella quarta domenica di Pasqua. Questo è un punto molto interessante e molto decisivo. Allora, il movimento è così, c'è uno che è fuori, che va dentro un recinto, ma va dentro, si fa riconoscere da quelli che sono disposti a riconoscerlo e poi viene fuori, lui con loro. Guardiamo. Amen, amen, dico a voi. Adesso traduco in un modo appena un po' più letterale. Amen, amen, dico a voi. Chi non entra attraverso la porta nel recinto delle pecore, ma sale da un'altra parte, lui è un ladro ed un brigante. Allora, dunque, la questione è l'ingresso, no? Siamo fuori e si va dentro, ma c'è un primo modo di entrare negativo. Quello del ladro e del brigante, il quale appunto mica passa per la porta, ma entra da un'altra parte. Secondo versetto, è sempre lo stesso movimento, ma stavolta positivo, da fuori a dentro, ma compiuto dal pastore legittimo, diciamo così. Infatti il versetto dice, ma chi entra attraverso la porta è pastore delle pecore. Allora, il movimento è da fuori a dentro, prima compiuto da un tale che è un ladro, un brigante, infatti non entra dalla porta, poi compiuto da uno che entra per la porta, perché lui è il pastore delle pecore. E adesso che è entrato, meglio, il versetto 3 che adesso leggiamo è un po' un elemento di raccordo, perché nel versetto 3 cambia l'orientamento del moto. Prima è da fuori a dentro, adesso nel versetto 3 si fa la torsione di 180 gradi per poi uscire nei versetti 4 e 5. Allora leggo il 3. A costui, a questo tale che entra per la porta, a costui il portinaio apre e le pecore ascoltano la sua voce e lui chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Dunque appunto è esattamente questo il punto, il versetto 3. Sì, la figura del portinaio io non ci insisterei tanto, ci hanno speculato tanto questo portinaio, ma non lo so, a me non sembra così decisivo, mi sembra decisivo la storia del movimento, su questo mi fermo. In questo versetto si descrive come il pastore possa condurre fuori dall'ovile le pecore. Come fa a condurle fuori? Una volta lo fa in base alla voce, dice, no? Il portinaio gli apre e come fa a portare fuori le pecore? Perché le pecore ascoltano la sua voce, lui le chiama per nome e a questo punto le può portare fuori, cioè tutto è giocato sull'elemento voce chiamare. Nel Vangelo di Giovanni questi termini sono molto carichi di significato, perché la voce, il chiamare, sono delle espressioni che si riferiscono all'annuncio del Vangelo, alla rivelazione che Gesù è venuto a portare, no? Perché? Perché Gesù fa un ministero della parola, no? Fa risuonare la sua voce. Quando si dice che questo tale, quando è dentro, fa risuonare la sua voce, è un modo per ricordare tutta l'attività di parola di Gesù, tutte le volte in cui Gesù ha fatto risuonare la sua voce. È una voce che chiede di essere ascoltata. E lui chiama, è di nuovo una questione di parola, no? Di voce, chiama per nome le sue pecore. Bene, quando questo è accaduto, allora adesso il moto si rovescia.
e quando ha spinto fuori, il verbo è un po' forte, e quando le ha spinte fuori tutte le sue, cammina davanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono bene la sua voce. Di nuovo il punto è questo, no? È la voce. Voce che è un modo per dire poi la parola, riconoscono la sua voce e le parole che quella voce dice. Il quinto versetto è di nuovo la eventualità negativa, diciamo così, no? È una formulazione in riferimento all'estraneo. Un estraneo non lo seguiranno affatto, ma fuggiranno da lui perché non conoscono affatto la voce degli estranei. C'è un'altra cosa, un'ulteriore cosina che dovrei dire per rendere chiaro che cosa Gesù sta un po' qui cercando di dire. Cos'è sta storia del recinto? Cos'è il recinto? Perché nei primi due versetti ha una certa importanza la menzione del recinto. Il recinto. Vado a leggere il versetto 16, che è già stato proclamato, ma mi permetto di riprenderlo. Dice, è Gesù che parla, e ho altre pecore che non sono di questo recinto. Di quel recinto dove lui è entrato, ma ci è entrato per portarle fuori. E ho altre pecore che non sono di questo recinto, anche quelle bisogna, è necessario che io conduca, e ascolteranno la mia voce. Di nuovo questo è il punto. È l'ascolto della voce che ci costituisce pecore di quel gregge. È la ricezione di quella parola che Gesù dice, che ci riconosce, ci costituisce come gregge e che svela che noi siamo pecore di quel gregge. Cioè l'appartenenza a quel gregge è legata al fatto che noi riconosciamo la sua voce e ascoltiamo la sua parola. Questo fa di noi il suo gregge. Tutta l'insistenza è su questo. Ma torno all'ovile. Che cos'è questo recinto che a volte è tradotto ovile? Non so in questo caso come hanno tradotto. No, recinto. Recinto. Il recinto. Sapete che molti pensano, e lo penso anch'io, che questo recinto sia un modo di riferirsi al recinto sacro. Sapete che il Tempio di Gerusalemme era circondato da una zona sacra, e si può anche proprio dire che in vari casi nell'Antico Testamento, adesso vi faccio un po' ridere, ma in 115 casi su 177 usi di questo termine, la versione greca dell'Antico Testamento con questo termine indica il recinto del Tempio o il recinto che circonda la tenda nel deserto. Comincia a capire cosa sta dicendo Gesù. La similitudine è evocativa, È dunque evocativa. Gesù presenta se stesso come il pastore autentico che è entrato nel recinto, il recinto sacro di Israele. Il recinto sacro dell'ebraismo. Il recinto sacro è quello che circonda il Tempio. Lui è entrato lì, è un modo per dire, è entrato appunto là dove Israele, il popolo ebraico, celebra il suo culto. E che cosa ha fatto? È entrato, ma solo per portare fuori. Cosa ho detto per prima cosa stasera? Se arrivavo prima, magari avevo un gioco migliore, avevo un po' più di agio nel tempo. Cosa ho detto prima? Che Gesù sta rileggendo la storia del cieco nato. Ora sapete che a un certo punto, nel racconto del cieco nato, l'evangelista Giovanni ha avuto un'espressione sibillina. Ha detto così Giovanni, è subito prima del brano che è stato letto. Il versetto immediatamente prima dice così: le autorità giudaiche, ebraiche, si sono arrabbiate con questo cieco che vuol fare il maestro, vuole stottoreggiare, lui che è un ignorante, un peccatore, no? E gli dicono: tu sei nato tutto quanto nei peccati e tu vuoi insegnare a noi? E lo cacciarono fuori. È lo stesso verbo che poi Gesù usa per sé quando dice e caccia fuori le sue pecore. Allora, cari amici, fratelli e sorelle, il cieco l'hanno cacciato fuori i capi o lo ha cacciato fuori Gesù? Non è forse che quando i capi l'hanno cacciato fuori si è realizzato quello che Gesù era venuto a fare? La sua idea fin dall'inizio è: mo entro nel recinto, ma non entro nel recinto per stare dentro il recinto. Io nel recinto ci entro perché sono il pastore autentico. Nessuno lo può negare. Entro per la porta, non entro surrettiziamente nel recinto, ma entro nel recinto per cacciare fuori, per spingere fuori le pecore. Nel caso del cieco questa spinta è venuta perché i capi hanno detto: vattene via, ti scacciamo. Ma in realtà questa è proprio l'intenzione di Gesù, di tirarsi dietro le sue pecore portandole fuori dal recinto. Infatti nel racconto del cieco nato è aleggiata questa minaccia che qualcuno ha detto: se voi credete che quel tale è il Messia, noi vi cacciamo fuori dalla sinagoga. Vedete che è la stessa idea? Cacciare fuori da un recinto, cacciare fuori da un luogo chiuso. Sì, va bene, cacciatelo fuori. È questo che Gesù vuole. Vuole portare le sue pecore fuori dal recinto, che sia il recinto sacro del Tempio, che sia il recinto chiuso della sinagoga. Ma guardate che questo vale anche per noi, e non crediate. Questo vale anche per noi. Nella misura in cui noi concepiamo la Chiesa come un recinto, non siamo più in sintonia con l'immagine o l'intenzione di Gesù come è comunicata in questo testo. E adesso ci lavoro un po', eh. Questa è un po' un'idea guida, poi ne aggiungerò un'altra di idee guida. Poi io in genere dico due cose per sera, le ripeto 27 volte, quindi 54 volte per dire due cose, ma alla fine magari qualcosa rimane, spero. Allora, questo è il... ho detto due parole sulla similitudine, sul suo senso fondamentale. Adesso vado a vedere come Gesù la commenta, qualcosa prendo anche da lì, non vado mica parola per parola, però vado per piccoli blocchi e da qualche blocco di versetto cerco di ricavare qualche suggestione, qualche motivo di riflessione per noi. Quando allora Gesù finisce di dire la similitudine, l'Evangelista registra che non lo capiscono, versetto 6, no? Che interrompe dunque due parti del discorso di Gesù, poi riparte. Gesù spiega la similitudine e lo fa in questo modo. Prima Gesù si concentra sulla porta, dice: io sono la porta, quindi avvicina se stesso a un elemento della similitudine che è la porta, e questo gli occupa un po' di versetti, i versetti da 7 a 10, ma se me lo consentite io lascerei andare, starei sulla parte del pastore. Sono le 10, il tempo che ho preferisco spenderlo sul pastore più che sulla porta. Faccio osservare questo, cioè che nella sua spiegazione Gesù si concentra su due punti: il primo è la porta e dice alcune cose, e il secondo è il pastore. e ne dice altre, e su queste vorrei fermarmi un po'. Io sono la porta, versetti 7-10, io sono il buon pastore, versetti da 11-18. Ecco, vado lì adesso, versetti 11-18. Lo vorrei rileggere, rileggo questi versetti e dopo la lettura faccio qualche annotazione. Io sono il buon pastore. Il buon pastore pone la propria esistenza a vantaggio delle pecore. Non so se vi piace questa traduzione. È un calco di quello che c'è nel testo originale. C'è una curiosa espressione di Gesù. Il buon pastore cosa fa? Pone, che forse qua potrebbe voler dire depone, o pone, la mette la sua esistenza per il bene di qualcuno, a vantaggio delle pecore. Colui che è mercenario e non è pastore, le cui pecore non sono sue, vede il lupo venire e lascia le pecore e fugge il lupo, le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore, e riparte. Io sono il buon pastore, due volte lo dice, e conosco le mie pecore e le mie conoscono me. Come il Padre conosce me, e io conosco il Padre, e pongo la mia esistenza a vantaggio delle pecore. È un modo con cui sta parlando della sua morte, eh? Pongo la mia esistenza a vantaggio delle pecore. E ho altre pecore che non sono da questo recinto, anche quelle bisogna che io conduca, e ascolteranno la mia voce, e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io depongo la mia esistenza per prenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me stesso, ho il potere di deporla e ho il potere di prenderla di nuovo. Questo comandamento ho ricevuto dal Padre mio. Allora, il punto che adesso voglio sottolineare qui con voi, prima di tutto, è la morte del pastore e l'unità del gregge. La morte del pastore e l'unità del gregge. Quando Gesù dice: io sono il buon pastore, il primo dei versetti che ho letto. Il buon pastore pone la propria esistenza a vantaggio delle pecore. E poi lo ripete anche sotto, no? Io sono il buon pastore, conosco, e pongo la mia esistenza a vantaggio delle pecore. Allora, il punto è: Gesù non sta dicendo io sono un bravo bambino, un giorno poi questo bravo bambino morirà. Il senso della frase di Gesù è che il pastore è buono, o che il buon pastore è tale solo perché muore per le pecore. Non c'è un altro modo di essere per lui buon pastore. Non è che è buon pastore per una qualche ragione, non saprei quale. Poi questo tale che è proprio un buon pastore, un giorno morirà. No, non è questa l'idea. L'idea è che è la morte accettata, anzi, sì, accolta, per il bene delle pecore, che fa di lui il buon pastore. L'evento che costituisce Gesù come buon pastore è la sua morte per le pecore. Il senso delle parole del Signore non è che uno che è già buon pastore poi un giorno darà la vita per le pecore. Il dare la vita per le pecore è ciò che costituisce nello status di buon pastore. Gesù è pastore mediante la sua morte, non è un pastore che muore. Col morire si attua la sua funzione fondamentale di pastore. Perché? Qual è la funzione fondamentale del pastore, secondo l'uso che Giovanni, evangelista, Gesù, e Giovanni che lo riprende, fa dell'immagine? Qual è la funzione fondamentale del pastore? Qualcuno dirà è portare le pecore al pascolo anche, quindi l'aspetto del nutrimento, ma c'è un altro aspetto che a Giovanni stava più a cuore, a Gesù, e Giovanni riprende questo. Che cosa fa, qual è la funzione fondamentale del pastore? È appunto quello di raccogliere il gregge. Non dite che lo fanno i cani pastori, per favore, cioè il pastore fa l'unità del gregge, eh? È il pastore che raccoglie le pecore e le tiene insieme. Voi vedete, cioè, oggi sono immagini che sono purtroppo lontane dalla nostra esperienza. Ho conosciuto un pastore di quelli proprio veri, ci ha parlato un po' l'anno scorso mentre camminavamo sulle vie della Palestina. È un tipo che si è scoperto questa vocazione ed è tornato proprio al lavoro del pastore in senso stretto. Vabbè, insomma, mi ha detto tante cose interessanti. Purtroppo, purtroppo non è più un'esperienza con cui noi facciamo i conti normalmente, no? Però questo è quello che per Giovanni è decisivo. Il pastore è colui che rende possibile l'unità delle gregge. E secondo queste parole del Signore è la morte di Gesù che crea tale condizione di unità. Intendiamoci. Il Signore Gesù fa poi sempre così. Allora, quando dice una parabola, fa così. Chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta e, avendola trovata, se la carica sulle spalle, va a casa e dice... Chi di voi? Ve lo dico io, nessuno di noi. Non raccontate delle balle che noi facciamo così. O ancora, chi di voi, se ha un figlio scapestrato che ha scialacquato metà del patrimonio di famiglia e un giorno torna a casa e dice, si vede, cioè voi lo installate al centro della casa, gli date la carta di credito, il bancomat, l'accesso a tutti i titoli che avete in banca, gli dite tu qua sei il capo, il re. Chi di voi? Nessuno, assolutamente nessuno. Chi, quale pastore dà la vita per le pecore? Nessuno. Quindi stiamo ben attenti, Stiamo molto attenti in queste cose, perché noi siamo troppo abituati a sentire queste storielline. Ci sembrano delle storielline, diciamo, ah, ma che bello. Ma sono tutte storie che ci esplodono tra le mani. Cioè, Gesù prende un'immagine che ha un che di consueto, di familiare, ma quando quella immagine lui la riferisce a sé, lui la fa esplodere. Perché ad un certo punto il comportamento del padre della parabola, del pastore della parabola, del pastore di questo discorso, è un comportamento che non ha nessun tipo di riscontro nel modo in cui noi ci comporteremmo. È molto importante che sia così, no? Perché se Gesù potesse parlare di sé dicendo delle cose tranquille che rispecchiano quello che noi facciamo, ma anche le cose buone che noi facciamo, vorrebbe dire che Dio è come noi. Invece non è così, eh? Dio è proprio diverso da noi, non c'è niente da fare, Dio è diverso da noi. Ha una logica che non è la nostra consueta. E anche questa storia del pastore lo dice. l'immaginario pastorale, l'esperienza di cosa sia un pastore per l'uditorio di Gesù, che ce l'aveva bene più di noi, non ha più alcuna analogia con il racconto che Gesù sta intessendo. Nessun pastore pagherebbe il prezzo della propria vita per l'unità del gregge. E soprattutto la morte del pastore significherebbe lo sfaldamento del gregge e non certo la sua conservazione nell'unità. Questo vuole dire che quando Gesù dice questa cosa qui, ci ha già proiettato fuori della similitudine, fuori della parabola. Ci sta parlando di una realtà che è una realtà che non è più descrivibile secondo le nostre convenzioni. Ma è quello che lui ha in mente fin dall'inizio, ci vuole parlare di Dio e di se stesso, attraverso l'immagine del pastore, ma di un pastore che si comporta in un modo assolutamente anormale per i nostri criteri. Cos'è sta storia dell'unità? Perché è così importante l'unità? Pastore che muore, unità del gregge. Ma intanto vi pregherei proprio di vedere, di cogliere l'insistenza su questo aspetto. Vado a riprendere un punto. Gesù dice, versetti 11-13, dice: io sono il buon pastore, un pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore, al quale le pecore non appartengono, vede vedere il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde. Ma dunque la preoccupazione qual è? Qual è la preoccupazione? È proprio la dispersione. Cioè è questo che atterrisce, no? A Gesù. Cioè che se le pecore sono nelle mani di un mercenario, l'effetto finale è la dispersione del gregge, la sua frantumazione. E già questo ci dice dunque che la preoccupazione fondamentale è l'unità. E infatti c'è un versetto che lo dice in modo iperchiaro, è il versetto 16 che adesso torno a leggere, che dice così: e ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare, ascolteranno la mia voce, diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Ecco, no? Qual è la preoccupazione di Gesù? È che ci sia un unico gregge, che ci sia un gregge raccolto nell'unità. Secondo questo versetto che ho appena letto, la morte del pastore raccoglie nell'unità le pecore, formando l'unico gregge da pecore diverse. Infatti, il senso è proprio questo, che questo pastore dà la propria vita di uomo, la propria esistenza umana, per il bene delle pecore, e il bene delle pecore consiste essenzialmente nel fatto che esse sono raccolte nell'unità. L'insistenza dunque è chiara, Gesù insiste su questo, la preoccupazione sua è quella dell'unità del gregge, ma questa unità si produce soltanto a partire dalla sua morte. La morte di Gesù, buon pastore, è il principio di unità degli uomini. Siamo davanti a un tema che per San Giovanni Evangelista è importantissimo, ricorre un sacco di volte, cioè Giovanni dice così: il grande dono che Gesù ha fatto con la sua morte è di costituire gli uomini nell'unità. Provo di spiegarvi un po'. Chi è che vive nell'unità? Unità è un modo per dire comunione. Ora il Vangelo dice continuamente: tu Padre sei in me e io in te. L'unità, cioè la comunione nell'amore, è esattamente ciò che lega il Padre e il Figlio. L'unità, essere uno, è la condizione di Dio. Ma come condizione di comunione nell'amore, non è una unità che si fa per eliminazione o soggiogamento dell'altro, no? non è una unità che si fa perché ne rimane uno solo, ma è una unità che compone i due in una comunione profondissima. Il Vangelo di Giovanni ci dice che l'effetto che la morte di Gesù produce per gli uomini è questo: grazie a quell'avvenimento ci è data la possibilità di entrare anche noi in quel mistero di comunione d'amore che da sempre lega il Padre e il Figlio. Questo per Giovanni è l'effetto della morte di Gesù, che gli uomini, in forza di quella morte nella quale Dio ci fa conoscere il suo amore per noi, se noi crediamo a questo, se crediamo che la morte di Gesù in croce è proprio la manifestazione dell'amore di Dio per il mondo, questo ha l'effetto di attirarci dentro quell'amore, di renderci partecipi di quella comunione nell'amore che lega il Padre e il Figlio dall'eternità e per l'eternità. Questo vuole dire che la morte di Gesù ci raccoglie nell'unità, cioè coloro che guardano a Gesù in croce, riconoscendo che Gesù, che muore in croce, esprime l'amore di Dio per il mondo, coloro che guardano così alla croce, sono accolti dentro quel mistero d'amore. Sono chiamati e accolti a far parte dell'unità d'amore che lega il Padre al Figlio. Allora, è attraverso la morte che Gesù ci raccoglie nell'unità, cioè che ci accoglie nel mistero di comunione di Dio. Perché? Perché è attraverso la morte che Gesù ci svela che il volto di Dio è l'amore di Dio per il mondo, è l'amore di Dio per gli uomini. Ma su questo tema dell'unità adesso ci lavoro ancora un momento, poi vado verso la fine e insisto su quel versetto 16. Dice Gesù: ho altre pecore che non sono di questo recinto. A chi si riferisce Gesù? Per San Giovanni era molto chiaro, anche per i cristiani di San Giovanni, i suoi, quelli della sua parrocchia, per i quali aveva scritto il Vangelo. Chi sono queste altre pecore? Sono i non ebrei. Sono i gentili, i non circoncisi, quelli che non fanno parte del popolo eletto. Il discorso è molto compatto e molto unitario. Allora, ci sono delle pecore che stanno dentro il recinto e questi sono gli ebrei, i quali hanno la loro terra, il loro recinto sacro, ma ci sono anche altre pecore. Gesù ha anche altre pecore. Queste altre pecore non sono di quell'ovile, vengono da un'altra parte, non fanno parte dell'ovile di Israele. Ma sono sempre sue pecore. E Gesù dice: ho altre pecore, anche quelle bisogna che io conduca, bisogna che io mi faccia guida anche di loro, in forza di che cosa? Dell'ascolto della voce. Quindi Gesù deve poter rivolgere la sua voce, la sua parola anche agli altri, ai non ebrei, a tutti gli uomini, perché chi ascolta quella voce e la riconosce lo segua. E che cosa accade? E allora accade l'esito finale: è diventeranno un unico gregge a motivo dell'unico pastore. L'immagine è molto forte, no? La Vulgata di Girolamo, la traduzione in latino della Bibbia, che è stata in uso in Occidente fino a non molti anni fa, su questo punto traduceva: e diventeranno un unico ovile. No. No. Girolamo probabilmente aveva davanti un manoscritto che aveva la voce ovile, ma non c'è alcun dubbio che il testo greco originale abbia gregge. Questo è un punto decisivo, eh? Gesù non sta dicendo che è venuto per farsi ascoltare anche da quelli che sono fuori dal recinto, e poi portarli dentro il recinto. Questo sarebbe in contrasto diretto con i primi versetti. No? Quando Girolamo traduce diventeranno un solo ovile, no, non ci siamo, non ha capito il senso della similitudine. Perché presupporrebbe allora che l'intento del pastore è di portare dentro anche quelli che sono fuori, invece il senso è proprio un altro. Il senso è che l'unità degli uomini, di quelli che si lasciano accogliere nell'unità, perché c'è poi chi non vuole, vabbè, allora, nessuno può essere forzato a questo. L'unità si fa non alzando degli steccati, non perché c'è un recinto e allora tutti quelli che sono dentro sono uno. L'idea che ci viene veicolata da questo testo è che l'unità la costituisce il fatto che c'è un unico pastore la cui voce tutti ascoltano, e nell'ascolto della sua voce si forma l'unità del gregge, non nella chiusura dentro l'ovile. Tanto le pecore che sono dentro l'ovile quanto quelle che non sono dentro l'ovile fanno una cosa fondamentale, dice il testo: ascolteranno la mia voce. E questo ascolto le raccorda tutte a quell'unico pastore, che è lui che dice, che parla, che dice il Vangelo, ed è l'unicità del pastore che forma allora l'unità del gregge, non il recinto, non il muro alzato, no? Non un muro in forza del quale c'è un dentro e un fuori, per cui allora chi è dentro fa l'unità e gli altri fatti loro. Ma vedete che l'unità è pensata come una unità in cammino, perché qua si parla di condurre, no? L'unità non si fa fermandosi dentro un recinto, ma accettando di mettersi in cammino dietro il pastore di cui ascoltiamo la voce. Questa è l'immagine che ci viene consegnata da questa pagina di Vangelo. Vedo se ho una frase che posso riprendere, ma il centro di unità è il pastore, Gesù è il polo di attrazione, lui che riunifica i dispersi. Il versetto non parla di ovili, anche se Girolamo traduce così, il fiet unum ovile unus pastor, ma appunto ho già spiegato questo punto. Va bene, il senso del testo ho provato di dirlo. L'ultima cosa, proprio provo di chiudere valorizzando i versetti finali in cui Gesù dice: per questo il Padre mi ama, perché io depongo la mia esistenza, la mia vita di uomo, per prenderla di nuovo. Nessuno la toglie da me, io la depongo da me stesso, ho il potere di deporla, il potere di prenderla di nuovo. Questo comandamento ho ricevuto dal Padre mio. Ecco, Gesù chiude il suo discorso, chiude la spiegazione della similitudine con questa grande insistenza sul dare la vita, il deporre la vita, che è il tratto caratteristico del buon pastore, abbiamo visto, no? Cioè il buon pastore è tale proprio per questo. Su questo tratto Gesù chiude il suo discorso. È molto interessante che qui l'azione con cui il pastore depone la sua vita venga presentata come un atto assolutamente libero. Non c'è nulla di fatalistico, non ci sono delle forze estranee che strappano a Gesù la sua vita. È proprio per questo che quella sua morte diventa manifestazione del mistero di Dio, no? Perché Gesù dice chiaramente: nessuno me la toglie. Non muoio perché qualcuno mi sopraffà, ma lo accetto, sono io che depongo la mia vita, e la depongo liberamente e per amore. Questo è il senso, no? È proprio in questo, nel fatto che sia un atto libero, accolto per amore, quella morte diventa manifestazione del mistero di Dio, il quale liberamente e per amore si è piegato su di noi.
Credo che fa parte del DNA del buon pastore dare la vita e l'unità. Quando parli di unità, Giovanni, cosa hai in mente? Hai in mente una comunità? Quindi, pensando, l'unità è data dall'ascoltare la voce del pastore e riconoscerla. Ci sono altri tratti dell'unità, della comunità?
Il Vangelo di Giovanni è un Vangelo che è povero di dettagli, quindi c'è un'insistenza, diciamo, sulle idee di fondo, sulle categorie di fondo, non c'è un grande dispiegamento di dettaglio. Per Giovanni l'unità, prima di essere un fatto sociale o sociologico, è un fatto teologico, cioè per lui l'unità è il mistero di Dio, Dio è un mistero di unità. Allora, quando lui dice che la Chiesa è unità, che l'effetto della morte di Gesù è unità, vuole dire questo, che l'effetto della morte di Gesù è accogliere gli uomini e ammetterli a partecipare del mistero stesso di Dio come mistero di comunione. Quindi per lui questo è l'essenziale. Non c'è una riflessione, per esempio, esplicita, in Giovanni c'è pochissima riflessione sulle strutture ecclesiali, però per esempio una cosa che lui dice al capitolo finale, quando presenta Pietro e la pesca miracolosa, questo testo, l'apparizione di Gesù sul lago di Tiberiade, 153 grossi pesci, no? Lì di nuovo c'è un'immagine di unità, c'è questa sottolineatura che il ruolo di Pietro, che viene chiamato all'esercizio del ministero pastorale, è descritto come il ruolo di colui che è capace di maneggiare la rete, dove ci stanno 153 grossi pesci senza spaccarla. Questo è molto interessante pure, no? Allora, se Gesù è il buon pastore che con la sua morte raccoglie gli uomini nell'unità, il ruolo del pastore Pietro, il quale non può mai dire le pecore sono mie, perché le pecore sono sempre solo di Gesù. Però Pietro è coinvolto nel ministero pastorale di Gesù, no? Il pastore Pietro che cosa deve fare? È colui che maneggia la rete, che in fondo è un'immagine della Chiesa, no? Una Chiesa dove chi c'è dentro? Ah, ieri in corsa. Ah, ma si vede, eh? Cioè, 153 grossi pesci è una immagine di enorme diversità, è l'atto. Girolamo riteneva che adesso lo riabilito. Girolamo pensava che 153 fossero le specie di pesci conosciute. E comunque è difficile sapere esattamente perché 153, ma tutti vanno in questa direzione, cioè è un numero che indica la totalità. Allora, ma la totalità di 153 specie diverse, perché questa è la Chiesa, non una unità che omologa, no? Che cancella, cioè i 153 grossi pesci è proprio un problema tenerli insieme, ma questo è il ruolo del pastore, cioè maneggiare la rete evitando che si spezzi, conservando dentro la rete i 153 pesci, non conservare l'unità al prezzo di cacciarne via qualcuno, conservare l'unità della rete facendo in modo che questa rete che ha dentro questa grande, diciamo, articolazione di diversità non si frantumi, non si spezzi. Sì, non ci sono, a meno che capisca io, ulteriori livelli di dettaglio. C'è questa idea però molto forte, cioè che il ministero pastorale è essenzialmente al servizio dell'unità di una comunità che fa i conti con una evidente varietà e diversità al suo interno. Ma probabilmente dietro questa passione c'è anche l'esperienza dolorosa del contrario, cioè è un po' sempre così, no? Cioè la comunità di San Giovanni aveva conosciuto delle tensioni molto forti. Nella prima lettera si capisce che la comunità aveva anche conosciuto uno scisma, quindi è una ferita così forte che ti fa capire poi così appunto quanto sia importante lui, cioè al partire dall'esperienza di un'unità che è stata ferita, no? Avverti che questo è proprio un punto decisivo. La comunità di Giovanni all'interno del Nuovo Testamento è quella in cui si vede più chiaramente che c'è stata una spaccatura.
Oltre a quello che hai detto, che è difficile tenere insieme 153 pesci, mi sembra si possa dire che è altrettanto difficile il fatto che l'unità sta dentro un dinamismo, quindi non si può neanche dire, adesso ci va tutti dentro, congela tutto, perché poi l'esperienza è parte di questo.
Sì, infatti, cioè, perché l'immagine è proprio questa, che, sì, sì, cioè che l'unità è una unità di un popolo in cammino, cioè superando l'immagine statica, esatto, appunto, del recinto in cui le cose sono un po' fissate lì dentro, l'immagine è il pastore cammina, il pastore se va dentro è per portarlo fuori, e quando le ha portate fuori si mette in carrozza. E mentre è in cammino, le pecore, riconoscendo la sua voce, ascoltandola, lo seguono. E l'unità del pastore, che è un pastore in cammino, fa l'unità del gregge. Questo elemento dinamico è molto presente nel testo. Sì, sì.
Poi, sempre su questo.
Una cosa proprio minima. Cioè, com'è una curiosità che avevamo anche nel testo greco, si usa questo aggettivo, sarebbe il bel pastore, no? Mm-hmm. Cioè, è semplicemente un modo per,
ma diciamo che di... cioè che il bello è in un senso però morale, non tanto estetico, è di una bellezza morale, per questo in italiano si finisce per tradurre con buono, perché in italiano la bellezza morale è evocata piuttosto l'idea della, perché per noi bello è un po' troppo connotato nel senso dei canoni estetici, di non si adatta così facilmente all'idea di una bellezza morale, è questo, soltanto questo, mentre il greco ha, cioè non ha solo l'aspetto estetico ma anche quello morale.
Ma volevo soltanto sottolineare in modo così evidente quello che è anche stata un po' la storia della Chiesa in confronto a quello che sia la figura di Gesù come principio di questa unità, e anche della sua stessa preghiera che lui fa nel capitolo 17, perché tutti siano una cosa sola, quando poi in realtà hai visto e vedi anche attualmente la storia segnata da queste divisioni dei cristiani che lasciano ancora una ferita molto profonda, e tutte le volte me lo chiedo, dico, ma dire che Gesù ha pregato per questo e nello stesso tempo registri qualche cosa che va esattamente in senso contrario. Allora è che vengano dei dubbi, non è questione di dubbi, però dire che cosa è che poi in realtà si può pensare che succeda ed è successo nella storia, che ha frantumato questa rete, che ha frantumato, no, anche questa preghiera, quasi che Dio, il Padre, non avesse ascoltato la preghiera di Gesù. Ed è sempre una cosa che mi ferisce molto, molto intensamente, profondamente, perché dire, ma fondo questo che deve diventare il segno più chiaro anche dell'azione, se vogliamo, anche di Gesù nella storia della Chiesa, e quindi di essere esattamente un unico popolo, un solo pastore, però profondamente disattesa. E questo mi lascia sempre molto, diciamo, molto sofferente, ecco, perché poi non riesce neanche a dare una spiegazione teologica. In fondo la posso dare, se vogliamo, in virtù di quello che può essere il mistero e l'iniquità dell'umanità, cioè del fatto che l'uomo in realtà non segue e non ascolti la voce, però c'è anche una preghiera molto forte, no? C'è una bellissima preghiera nel capitolo 17 che va in tutta in quella direzione, dire, ma forse il nostro peccato è più forte della preghiera di Gesù.
Si può risolvere la questione dicendo che chi se ne va in realtà non era mai stato dentro, che è una soluzione tra virgolette comoda, cioè che quando avviene una spaccatura, e questa è una spiegazione che è stata anche percorsa, no? La spaccatura è semplicemente la manifestazione che quello lì in realtà era dentro solo di facciata, ma non era mai stato veramente dentro. la sensibilità come è maturata nella Chiesa, anche cattolica, e poi nelle altre, questo, cioè, diciamo da quando riparte un po' il cammino ecumenico. Certo, appunto, questa spiegazione è più comoda perché ti mette più tranquillo, ma il cammino ecumenico che ci fa dire che ciascuno deve fare i conti anche con i suoi atteggiamenti e non semplicemente con quello che ha fatto l'altro, no, per così dire, questo rende la tua istanza più forte, no? Perché fa dire, ma allora cosa abbiamo fatto? Cioè, abbiamo fatto qualcosa che ha minato questa unità. Cioè, allora è proprio vero, è proprio così. Cioè, non è semplicemente che gli scismi o le spaccature hanno mostrato che qualcuno era dentro solo di facciata. No, a questo punto ci rendiamo conto che come discepoli di Gesù dobbiamo confessare di avere fatto delle cose che hanno inferto delle ferite all'unità visibile della Chiesa. Poi non so, forse ce la caviamo tra virgolette appunto dicendo l'unità visibile è stata minata, c'è una unità mistica o non so come dire, no, ma è così, capisco che non è. Un po' quello che personalmente un po' mi aiuta è quello che ho detto anche prima, cioè che questa forte preoccupazione o percezione dell'importanza che ha l'unità per San Giovanni probabilmente è perché c'è una ferita viva nella pelle, quando quindi gli attentati all'unità, non solo gli attentati ma proprio le vere lacerazioni dell'unità, allora ti colpiscono e ti interpellano, se tu te ne lasci interpellare, ovviamente allora accade quello che accade anche qui, cioè che capisci, facendo anche un mea culpa a quel punto, no? che questa dimensione è veramente decisiva. Poi dopo c'è il problema di come si ricompongono, quali sono gli itinerari per ricomporre l'unità. Qui cioè, credo che insomma, la sensibilità ecumenica abbia qualche cosa di profondamente vicino a quello che dicono i testi evangelici, cioè che ci abbia rimesso più vicino a questa preoccupazione che si esprime nel Vangelo di Giovanni. Quando si è litigato per un po' di anni, la ricomposizione non avviene nel giro di poco, poi parliamo di secoli. Una piccola cosa che avevo scritto è che questa immagine, lo potevo dire all'inizio, poi ho detto lo dico alla fine, poi alla fine era un po' forse troppo, comunque magari la recupero un attimo adesso, è questa. L'immagine del pastore ha una storia, no? Non solo è presa dall'esperienza. Gesù sa che quando usa questa immagine può contare su un'esperienza comune, ma sa anche che può contare sulla storia che questa immagine ha nella Bibbia, nell'Antico Testamento, no? È un po' sempre così, cioè Gesù che amava parlare per immagini, da dove attingeva, quali erano i serbatoi da cui prendeva l'immagine, erano questi due, l'esperienza e la Bibbia. Ma poi spesso la Bibbia stessa aveva già usato quelle immagini che erano l'esperienza comune delle persone. In questo caso, per esempio, allora il pastore è significativo per la ragione che ho detto prima, cioè perché è colui che tiene insieme il gregge. L'immagine ha una storia importante nella Bibbia, nell'Antico Testamento, perché? Che funzione ha? L'immagine del pastore è una delle immagini per esprimere il mistero di Dio, dell'Altissimo. Tu pastore di Israele ascolta, è il modo in cui il salmista si riferisce all'Altissimo. Quindi il pastore è Dio, è Yahweh. Poi il pastore è anche il re. Un po' perché Davide era proprio pastore, in senso concreto, e Davide è stato il re, il più grande, diventa il re ideale in Israele, no? E allora è facile, no? L'immagine dopo diventa di consumo facilmente impiegata, cioè il re di Israele è descritto con l'immagine del pastore. Un po', ripeto, perché Davide era pastore in senso stretto, un po' perché anche egli ha la funzione di provvedere al bene del popolo. E allora quando Gesù la usa, allora il re, scusate, mi manco un pezzo nella riflessione, il re in Israele, il re veniva unto, no? Quando veniva, saliva al trono veniva unto, quindi il re era un re messia. Perché il Messia, prima di essere una figura attesa per il futuro, era semplicemente il re, in quanto consacrato, unto. Allora, perché Gesù usa l'immagine? Da un lato potremmo dire perché è un modo in cui riferisce a sé l'attesa del Messia. Perché se Gesù usa l'immagine del pastore, in questo modo si mette nel solco di Davide e dei re suoi discendenti che hanno spesso ricevuto questo titolo, questa immagine. Ma non dimentichiamo l'altro aspetto. Se Gesù usa questa immagine è perché sa bene che questa immagine nella Bibbia serve per parlare direttamente di Dio. Cioè, certamente nel Vangelo di Giovanni si vuole dire Gesù pastore è il Messia atteso, perché il Messia atteso è un Messia pastore, ma ancora di più si vuole dire che Gesù pastore è la presenza stessa di Dio pastore. Insomma, per capire Gesù non basta dire che è il Messia, bisogna dire che è il Messia, ma nel senso che è il figlio di Dio. E lo stesso vale per la questione del pastore. Se Gesù si presenta come pastore è perché è il Messia, sì, ma perché è Messia in quanto figlio unico, unigenito dell'Altissimo. E dunque il suo essere pastore non è tanto il riflesso di Davide e dei re di Israele, è il riflesso del pastore di Israele, come Israele lo ha conosciuto nella sua esperienza dell'Esodo soprattutto, no? Lui, i passaggi cruciali della sua vicenda, della sua storia.